Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Sei mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le trattative restano in stallo ed entrambe le parti rivendicano la vittoria, ma rimangono problemi sia per Washington sia per Teheran. Intanto Bruxelles lancia un monito alla Serbia dopo l'annuncio di funerali di Stato per Ratko Mladic, condannato per genocidio dalla Corte internazionale. In Europa non c'è spazio per chi glorifica i criminali di guerra, anche tra i paesi candidati. Ranucci fuori da Report. La Rai annuncia la rimozione del giornalista dal programma e il passaggio della conduzione a due giornalisti della trasmissione. Per i collaboratori storici è una proposta irricevibile e sono pronti ad andarsene in blocco. Mentre a Cremona una tromba d'aria ha fatto crollare alberi e danneggiato edifici, diverse persone sono rimaste ferite. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi sono sei mesi dall'inizio della guerra e anche in queste ore iraniani e statunitensi hanno confermato come il negoziato per mettere fine al conflitto sia sostanzialmente fermo e il braccio di ferro continui. La Casa Bianca ha fatto sapere che il dialogo è congelato e la Repubblica Islamica ha detto che sta preparando una serie di condizioni da sottoporre agli Stati Uniti per la riapertura di Hormuz. Entrambe le parti sostengono di aver vinto, ma in realtà i problemi non mancano tanto a Washington quanto a Teheran. Cominciamo da Donald Trump e sentiamo il servizio di Michele Migone.
Doveva essere un lavoro veloce, un paio di settimane il regime è decapitato e sarebbe messo nelle mani degli Stati Uniti, come Venezuela. Sei mesi dopo gli USA sono ancora impantanati nel conflitto contro l'Iran, trasformato dopo l'insuccesso della missione militare in una guerra economica che per molti analisti non raggiungerà il suo obiettivo di costringere alla resa la nuova leadership iraniana, ma produrrà sofferenza a quella popolazione civile che Donald Trump aveva promesso di liberare dal giogo degli Ayatollah. Con quell'ordine avventato di attacco contro l'Iran, Trump si è giocato moltissimo la credibilità politica dentro gli Stati Uniti, la probabile sconfitta nelle elezioni di medio termine, l'aumento dell'inflazione, la freddezza di molti alleati europei e medio orientali, ma soprattutto uno dei patrimoni più importanti degli Stati Uniti, la credibilità come potenza militare. Sei mesi dopo, il bilancio della guerra è fallimentare per Donald Trump. La storia è però tutt'altro che chiusa. Siamo entrati in una fase no pace no guerra che caratterizzerà il futuro della regione. L'obiettivo di Trump ora è di evitare una completa sconfitta strategica che avrebbe ripercussioni storiche sugli Stati Uniti e per evitarla gli americani devono controllare lo stretto di Hormuz e non lasciarlo agli iraniani. Nelle ultime settimane le navi della Marina Militare statunitense sono riuscite ad aprire un corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman e intendono rimanere lì, lo faranno anche per continuare a bloccare i porti iraniani e intendono farlo per tutto il tempo necessario. La portaerei Roosevelt è partita per il Mar Arabico per sostituire la portaerei Washington. La sua missione durerà sette mesi.
E sulla carta, con la guerra, il regime iraniano si è consolidato, ma l'esito di questa crisi rimane ancora incerto. Sentiamo Emanuele Valenti.
Sei mesi fa, dopo i primi bombardamenti di Israele e Stati Uniti, diversi cittadini iraniani iniziarono a pensare che forse, dopo tanti anni, anzi decenni, fosse arrivato il momento della liberazione. Iniziarono a pensare che si potesse sul serio avvicinare la fine del regime. In fondo Trump glielo aveva promesso, prima, durante e dopo le proteste di piazza di inizio anno con migliaia di morti. Si sbagliavano. E oggi i cittadini iraniani sono le vittime principali di questa guerra. Il regime è ancora al suo posto? Non sanno cosa possa succedere, vista l'imprevedibilità dell'amministrazione americana? La situazione economica è ancora più complessa e complicata proprio a causa del conflitto. In Iran non mancano i prodotti, ma molti iraniani non li possono più comprare. Dal punto di vista geopolitico, il regime invece ha vinto, almeno finora. È rimasto al suo posto e la guida è passata all'ala più pragmatica, ma anche più intransigente. Nessuna concessione, è molto chiaro, su Hormuz. Ma questa situazione di stallo non può durare all'infinito. La Repubblica Islamica non si può permettere un congelamento, appunto, infinito per la situazione interna e perché con il passare del tempo gli altri paesi della regione stanno studiando vie e soluzioni alternative a Hormuz. A un certo punto quest'arma così potente perderà, almeno in buona parte, il suo valore.
Ranucci è ufficialmente fuori da report. Insieme alla decisione comunicata dalla RAI sono stati annunciati i nomi dei due giornalisti che dovrebbero condurre il programma al suo posto. Per gli storici collaboratori è una proposta irricevibile e minacciano di lasciare la redazione. Da Roma, Anna Bredice.
La decisione era nell'aria già da giorni, ma il modo in cui è stata presa e le scelte fatte pongono interrogativi forti anche sul futuro della stessa trasmissione. La RAI ha deciso che a condurre il programma di inchieste saranno due giornalisti che già da tempo lavorano al report svolgendo inchieste. Si tratta di Giulia Presutti, che ha lavorato anche con altre trasmissioni di inchiesta prima di arrivare al report, e Daniele Piervincenzi, anche lui al report, autore di un'inchiesta sulla criminalità ad Ostia e ferito con una testata in diretta TV. Ma Ranucci, che annuncia in ogni caso battaglia, i giornalisti storici della trasmissione non ci stanno. In un comunicato minacciano di andarsene, di lasciare la trasmissione se la RAI porterà avanti la scelta dei due conduttori designati. Dicono di aver saputo tutto dalle agenzie dopo essersi resi disponibili a portare avanti la trasmissione. Le figure scelte, dicono, non sono rappresentative della storia e dei valori di Report. Ranucci è ancora più duro: le due figure mortificano la professionalità dimostrata nei 30 anni di trasmissione. A lui, che attualmente rimane vice direttore a personam, la RAI ha offerto tre possibilità: un incarico a Rai News, al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Non ha naturalmente ancora risposto, ma ha promesso di dare battaglia nella difesa del giornalismo d'inchiesta. Ora quindi bisognerà capire come e se riprenderà la trasmissione, chi farà un passo indietro, se la RAI nella scelta dei due conduttori, ma è del tutto improbabile, o la redazione storica. Arrivano anche le reazioni dei partiti: è un altro editto bulgaro per i 5 Stelle, è la vendetta della destra, dicono Bonai e Fratoianni. Fratelli d'Italia è soddisfatta e mette tutto nero su bianco, sperando, dicono, che torni a essere una trasmissione credibile dopo che la sua funzione era di organo fazioso. Quasi una firma di Tele Meloni alla rimozione di Ranucci. Linea allo studio.
Oltre 580 vittime e 2.400 persone disperse in Nepal dopo la frana che ha travolto diversi villaggi al confine con la Cina. Le autorità locali continuano ad aggiornare il numero di persone coinvolte e oggi anche il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato al coordinamento dello stato di emergenza. Ascoltiamo Stefano Lotumolo, fotografo sopravvissuto nell'epicentro del disastro.
Stavamo arrivando alla frontiera. Timure, era un piccolo paese, non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri, e le onde erano alte 40-50 metri, e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico, solo che è stata la realtà di quello che abbiamo vissuto ieri. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi, e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi, nella montagna opposta da dove eravamo noi, e poi l'onda ha comunque si è portato via tutto quello che c'era intorno a noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman e abbiamo iniziato a salire sulla montagna, e poi ha portato via anche il nostro pullman. Boato e nubi di acqua e detriti ovunque, non si vedeva molto. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve. Centinaia di pullman, o chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuori uscire. E sono arrivati gli elicotteri, hanno iniziato a fare il rescuing di persone che erano sempre lì, qualcuno l'hanno tirato fuori. Poi a un certo punto ci hanno detto la sera che ha iniziato a piovere di salire la metà montagna. La notte abbiamo passata con tutti i local superstiti, 50-60 persone in una casa di pietra diroccata, e la mattina alle 6-6:30 ha smesso di piovere, hanno iniziato i soccorsi per portarci via di lì, e in mezza giornata eravamo a Kathmandu. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
La glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio nell'Unione Europea e nemmeno nei paesi candidati. Bruxelles ha criticato così l'annuncio del governo di Belgrado di riservare onori militari e un funerale di Stato a Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra durante il conflitto nella ex Jugoslavia. L'ex generale serbo è morto ieri all'Aia, dove stava scontando una pena all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sentiamo Ado Asanovic, regista bosniaco e autore del film documentario I diari di mio padre, un film sui fatti di Srebrenica, dove le truppe di Mladic uccisero migliaia di persone.
Ho visto un video dove si vede nel ponte di Visegrad, praticamente confine tra la Bosnia e la Serbia, ieri notte sono stati una centinaia di ragazzi nazionalisti serbi che sono andati lì a celebrare la morte del criminale di guerra, ecco, e queste cose bisogna sanzionare con le azioni concrete se vogliamo vivere in un'Europa sana, altrimenti si rischia un fuoco prende il paese. Questo è una conseguenza della politica del presidente Vučić. Quello che mi ha proprio turbato tantissimo è che uno dei ministri ha detto che lui sarà sepolto con massimi onori dello Stato. Allora qui c'è una prova per l'Europa. Vedremo come altri paesi europei reagiranno a questa manifestazione che accadrà.
Che effetto ti ha fatto sapere della morte di Mladic?
Io non provo gioia per la morte di una persona, però ho pensato subito di mia mamma e di mio nonno, che è stato ucciso proprio nel genocidio del 95. Mio nonno ancora non è stato trovato.
L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. L'annuncio è arrivato dopo un incontro di Fedorov con il ministro Crosetto, in cui sono stati approfonditi temi come l'utilizzo di droni, difesa aerea e sistemi comandati a distanza. Proprio questo tipo di strumenti erano stati al centro della strategia usata dall'ex ministro ucraino contro la Russia, prima delle sue dimissioni dall'incarico a luglio. Passiamo all'Italia. Mentre le temperature nel sud continuano a rimanere sopra i 40 gradi, con punte di 45 in Abruzzo, Calabria, Sicilia e Sardegna, al nord vengono segnalate allerte maltempo e nel tardo pomeriggio a Cremona una tromba d'aria ha danneggiato diversi edifici della città. 40 persone sono arrivate al pronto soccorso perché sotto shock o ferite a causa della grandine e di pezzi di cornicioni caduti. Sentiamo Laura Bosio di Cremona Oggi.
Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile. Il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine. Ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre, una contusione alla testa. Comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci, perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate tegole, sono caduti dei muri, è stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria, sempre per via dei danni del maltempo, quindi tutti i treni sono rimasti bloccati. Blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni, il comune per domani ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione. Comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
Dopo il picco di oggi le temperature andranno gradualmente a scendere, ma resteranno ancora elevate. Domani e domenica saranno i giorni intensi dei rientri dalle vacanze, con prezzi dei carburanti ai massimi. Riscaldamento climatico, maggiori consumi energetici, caro del gas e carburanti sono tutte questioni che si intrecciano e su cui il governo è stato a guardare o è intervenuto con scelte inefficaci. Ascoltiamo Massimo Alberti.
Non è detto che questo sia l'ultimo colpo dell'anticiclone subtropicale su un'estate che è stata durissima e si lascerà dietro strascichi non solo sulla salute e sugli impatti sul territorio, ma anche economici, a iniziare dai carburanti. Chi viaggia nel weekend pagherà la benzina ancora molto cara. Gli interventi sulle accise sono stati del tutto riassorbiti dagli aumenti, anche perché, tabella alla mano, il taglio si trasmette solo minimamente sul prezzo finale. La manfrina sulla tassazione degli extra profitti si è ridotta a un prestito di Eni allo Stato, che in teoria la controlla. E non è chiaro come verrà verranno finanziati e quando gli aiuti mirati a imprese e bassi redditi promessi dal governo. Lato gas e luce, in questi giorni si sono sprecate le stime sugli aumenti dei prossimi mesi, che si accompagneranno alla risalita dell'inflazione sugli alimentari e colpiranno le famiglie. I primi effetti si vedranno tra poco con le bollette estive di un'era condizionata, per i fortunati che l'hanno ed ormai diventata indispensabile, che tanti dovranno tenere fino a settembre inoltrato. A destra qualcuno ci ha persino scherzato su, si pagherà meno riscaldamento quest'inverno. Ma ad oggi su questo fronte non ci sono annunci e novità programmate, se va bene si continuerà con norme tampone, anche perché la manovra incombe. Il governo, che non vuole smarcarsi dal fossile per l'adattamento al cambio di clima, quando non lo nega, non ha piani.
E siamo in chiusura, il provider alternativo autistici Inventati è finito offline a 48 ore dalle sanzioni statunitensi per aver fornito infrastrutture e strumenti digitali a gruppi radicali di estrema sinistra. È il primo caso di attacco diretto a una struttura di comunicazione libera nella campagna lanciata contro le organizzazioni Antifa dall'amministrazione Trump. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Marco Schiaffino.
A sole 48 ore dalla pubblicazione del comunicato con cui il Dipartimento di Stato USA ha annunciato le sanzioni nei confronti del collettivo italiano Autistici Inventati, è arrivato l'effettivo blocco dei sistemi. Autistici.org, il dominio principale utilizzato dal collettivo per fornire servizi telematici ai suoi utenti, è infatti praticamente scomparso nel nulla. Il collettivo, accusato dall'amministrazione statunitense di aver fornito servizi tecnologici a quelli che vengono definiti molti dei gruppi Antifa tra i più attivi e violenti negli Stati Uniti, è oggi in una lista riservata normalmente a gruppi terroristici, creata con un ordine esecutivo firmato da George W. Bush all'indomani dell'11 settembre 2001. La ricostruzione più attendibile del blocco, stando a quanto affermano gli stessi attivisti, è che il dominio sia stato cancellato dal Public Interest Registry, azienda non profit che gestisce i domini.org. Il sistema delle sanzioni a cui è stato sottoposto il collettivo prevede infatti il divieto per qualsiasi organizzazione statunitense di fornire servizi a favore dei soggetti inseriti nella blacklist. Autistici ha dichiarato di stare lavorando per ripristinare la funzionalità dei servizi, ma il problema del dominio non è facilmente aggirabile. L'intera vicenda evidenzia però ancora una volta le contraddizioni di un ecosistema digitale che è libero solo in teoria. Come conferma il caso di Autistici, Washington può infatti permettersi di cancellare dal web chiunque desideri con un provvedimento unilaterale senza fornire alcuna comunicazione o possibilità di difendersi.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.